Oh, questa sì, è bella. Quando arriva il giovedì mi piace tantissimo, perché annuncia Attenti a quei due. Uno è qui in studio con me, Stefano Baldomeni.
Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Oggi
buon
mi sei piaciuto su una serie di passaggi proprio. Sai che scrivo tutto? Un po' di cose mi sono piaciute.
Vabbè, ma quella è vecchia, sulle dimissioni di Guardiola.
No, vabbè, però oggi l'hai spiegata, è stata bella. L'altro è collegato telefonicamente, che è Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Buongiorno a tutti.
Come stai?
Bene, anche se oggi è una brutta alzataccia.
Che è successo?
No, hanno sbagliato in Italia un'operazione finanziaria.
Oh, quando stai dall'altra parte ogni volta
è vero, ma com'è?
Alle 5 e mezza niente, dovuto fare.
Vabbè, ma adesso
hai sistemato.
Ho messo in corner.
Hai preso gol e hai messo in corner.
Ho messo in corner.
Allora ce l'hai fatta.
No,
dai, poi recuperi.
Stefano mi dice sempre che dobbiamo essere bravi a buttarla in calcio d'angolo, no? Ogni tanto
poi c'è il gol imparabile a 30 metri.
Stefano mi dice, poi se arriva il gol imparabile lo prendi, però tu devi sempre essere bravo a buttare in calcio d'angolo. Allora cerchiamo sempre, capito? Allora vabbè, dai.
No, per un attaccante difendere è tosta,
È vero.
Al massimo gli riesce bene, è nato difensore.
L'ha buttata in angolo. Allora, poi voglio fare una cosa, fai tu una domanda a Massimo, poi Massimo voglio che fa una domanda a te. Dai, facciamo un po' cambiamo stavolta. Che cosa domanderesti
allora,
a Massimo?
Siccome il collegamento internazionale,
sì.
Massimo, la provocazione mia, che ha suscitato secondo me anche, voglio dire, delle reazioni anche scomposte,
sì.
Perché ho detto una cosa di una normalità, cioè io ho detto, Massimo, l'ho detto già 3 mesi fa, che Pep Guardiola avrebbe dovuto dimettersi, e secondo me per la sua storia, perché non è un allenatore comune, adesso seriamente, non è ironico, cioè non è,
sì.
Quindi dice no, ma figurati Guardiola, che era... secondo me lui farebbe una bella figura, uscita di scena, perché sta vivendo una mediocrità che non l'ha mai vissuto in vita sua, no?
Mm.
Allora, se sei di rango, sei di un certo livello, le dimissioni, secondo me, sarebbero, voglio dire, accettate dalla maggior parte dell'opinione pubblica, come dire, guarda che signore è bravo, questo è un frodo, esce fuori di scena alla grande.
Mm.
Invece questa pervicacia, no? Questo attaccamento alla poltrona, a quello che è stato per il City negli ultimi anni... secondo me lo sta danneggiando, e sono, siccome siamo tutti umani, anche i più grandi sono fragili, abbiamo tutti, sta dimostrando il lato debole del suo essere grande, cioè della sua grandezza. E invece che cosa fa? Una rassegna di dimissioni, esce di scena ed è per Guardiola, perché lui essendo già un grandissimo allenatore, fa parte della letteratura.
Ma non sarebbe, però ti faccio una domanda a te, ma non sarebbe un segno invece di debolezza?
No,
se
infatti
no?
Può sembrare.
No, non lo so, perché uno potrebbe...
Però
leggerlo.
Sei talmente grande, Massimo, cioè, sta andando male, è finita, ma è come Harry Potter, quante volte hai visto Harry Potter? Harry Potter è stata una saga straordinaria.
No, non l'ho visto. Non ho mai visto Harry Potter io.
Vabbè, una saga.
Sicuro.
Ci mettono una sigla pure.
Harry Potter, no, il maghetto, una cosa.
Il maghetto.
Però io dico, allora scegli tu una saga, che ne so, bellissima, irripetibile. Basta, è finita. Cioè, quando è finita.
Tu lo vedi come un segno di debolezza, Massimo? Lo vedi come un segno di debolezza?
No, allora, che cosa, le dimissioni?
Sì, le dimissioni.
Io penso che lui si senta anche responsabile, non so se totalmente, ma sicuramente in parte, di questa diciamo annata del Manchester City. Al netto del fatto che io dico poi che alla fine contano tanto i giocatori che scendono in campo, e secondo me la mancanza che ha avuto in tutto questo periodo, non solo di Rodri, ma di una serie di giocatori importanti, che sono mancati nell'organico del City, alla fine puoi mettere in panchina chi vuoi, ma chi va in campo sono loro gli interpreti delle tue idee, e sono loro gli interpreti tecnici, perché se uno riesce a fare un passaggio di 40 metri sul piede e l'altro no, vuol dire che c'è una differenza tecnica tra i giocatori. Ma detto questo, io credo che invece Guardiola in questo momento può dimostrare che anche nella difficoltà può uscirne fuori. Io ti prendo un esempio tennistico, cioè perché Djokovic non molla, eppure l'anno scorso non ha portato a casa uno slam, è vero che non ha portato a casa uno slam, ma fa sempre semifinale, finale, quarto di finale, cioè rimane sempre uno che sta lì, un top, se poi ha anche la passione, ma perché deve mollare una passione? Io penso che Guardiola invece in questo momento, e la vedo da un'altra chiave di lettura, ha la possibilità di dimostrare che anche in difficoltà riesce a uscirne. E poi, insomma, parliamoci chiaro, in una carriera così colma di trofei, un anno di un passaggio a vuoto,
ci può stare,
due, ci può stare. Sì, cioè, sì. Non siamo delle macchine.
Secondo me forse...
Non sono delle macchine nemmeno i giocatori che giocano per la squadra di Guardiola.
No, ma io lo dico proprio per lui, per la grande storia, per la grandezza del personaggio, per la stima che ho nei suoi confronti. Cioè non è un mediocre, sta vivendo una situazione mediocre. E sta facendo sempre più danni
alla sua mediocrità.
Perché io non la vedo come 14 punti
lui
da Liverpool,
di non essere un mediocre.
No, mediocrità che non gioca per... Allora in Premier sta a 14 punti da Liverpool, in Champions League sta quasi eliminato, cioè sta vivendo, è nel limbo adesso, voglio dire, mediocrità, vabbè, il termine non è esatto.
Uno si deve anche guardare un po' indietro e dire come mai il City non lo manda via, perché secondo me il City dice noi abbiamo sempre comunque il migliore, ha delle attenuanti, certo, non... ci guardiamo un attimo indietro, ha vinto sei Premier, ha vinto
ma è sempre il numero uno, ma io lo dico, ma rassegnare le dimissioni, perché
no, tu forse lo dici proprio in questione affetti, cioè nel, ti dispiace vederlo così,
alla Juric,
però,
ecco, così,
esatto, però poi anche da una parte è pure vero che ci sono dei momenti di difficoltà,
ma no, perché per carità,
è gestiti,
sì, ma lo sta vivendo male,
sì, forse
non lo vive serenamente, capito?
Posso farvi una domanda proprio curiosa, così sentendovi parlare mi è venuto in mente, se oggi diciamo voi dovete scegliere tra due allenatori per costruire una squadra, cioè per affidare una panchina il prossimo anno tra lui e Ancelotti, chi scegliereste?
Ma cioè, se
no, squadra importante perché
l'Inter.
Loro due vanno in una squadra importante, può essere adesso il nome della squadra è importante, però in questo momento, visto quello che Guardiola, quello che sta vivendo, Ancelotti ha avuto delle difficoltà quest'anno, si è parlato anche che va via a fine anno,
Guardiola,
eccetera. Tu scegli comunque
perché
Guardiola,
perché Guardiola è istruttore, gestore anche di campioni, l'altro è specialista, specialista di campioni, anime di campioni, di fuoriclasse.
Quindi diversifichi a secondo della squadra.
Bravo pure l'altro, perché però c'ha meno pazienza, ha un godimento, proprio una soddisfazione anche a insegnare calcio, a plasmare una creatura e poi ci mette dentro anche giocatori campionissimi, ma anche buoni giocatori. Che
da formare.
Da formare anche.
Massimo, tu chi sceglieresti?
Io sarei in grande difficoltà, perché dipenderebbe molto dai giocatori che ho a disposizione.
Questo è vero.
Non è tanto la grandezza,
esatto,
del club.
Certo.
Cioè, se vado a fare il direttore al Barcellona, prendo Guardiola, per dire. Mm-hmm. Perché quella linea di pensiero mi sposa di più un allenatore come Guardiola. Se devo prendere un allenatore per l'Inter, prendo Ancelotti, che è già più un gestore di grandi giocatori, di giocatori già importanti e che sono magari più abituati a vincere e devono essere più che altro gestiti. Quindi dipende da che squadra, dove mi mandi? Barcellona all'Inter.
tu dici giustamente il discorso anche della squadra da guidare, sì,
la squadra, del club, dei giocatori che ho a disposizione nel club e che filosofia ha quel club. Certo che per esempio se tu mi dicessi, qui apro, vabbè, una polemica,
vai, apri.
Mi dicessi Milan o Juve, io ti dico ma che filosofia hanno, punto di domanda, non l'ho ancora capita, né la filosofia di uno né la filosofia dell'altro.
Sì,
zero. Non ho capito il progetto di queste due club, che peraltro sono storici e che peraltro a gennaio sono già fuori dal giro scudetto. In questo lo vorrei sottolineare.
Sì.
Con tutto quello che hanno messo sul mercato, con tutto quello che hanno costruito, con tutta questa progettualità. Uno parte da quando è arrivato Ibrahimovic, l'altro parte da quando è arrivato Giuntoli. Quindi Giuntoli non è arrivato ieri, attenzione. Giuntoli è già un anno e mezzo che sta alla Juventus e Ibrahimovic non so quanto, ma mi sembra anche lui.
Beh, lui ha fatto il giocatore prima, poi dopo è arrivato. Insomma.
Da quando è andato via, credo, Paolo Maldini.
Sì,
insomma,
sì, sì. Sì, poi si sono affidati a lui.
Sono due società di cui io non capisco ancora il progetto tecnico. E non capisco neanche il muoversi sul mercato in questo modo. Non lo so, mi sembra un andare a tentoni, non mi sembra un andare verso delle idee chiare, perché poi io sento dire, per esempio, da Giuntoli, ma adesso però sul mercato gennaio il difensore è difficile, poi non ci sono soldi, e per forza te li sei spesi tutti prima i soldi, scusa. 150 milioni di tre giocatori che non ne fanno uno. Douglas Luiz, Scoop Miners e Nico Gonzalez, spiegatemi voi se io, ma sono sincero, Marco, io, direttore sportivo, 60 milioni all'Atalanta e 43 alla Fiorentina ne avrei mai dati. Poi lascia stare il fatto di Douglas Luiz, che dai Barrancheca e dai Illing Junior, che te rivalutano quella cifra, che ci può essere una plusvalenza, che ci può essere il fatto che tu hai salvato la Aston Villa, eccetera, eccetera. Quello non lo so, ci deve essere qualcosa di strano. Così come non avrei mai dato 20 milioni per Di Gregorio. Quindi io avrei già risparmiato 60, 50, 30, 130 milioni.
Mettici una pezza.
Non sono pochi, eh?
No, le scelte in questo momento è pure giusto, perché...
Se io devo giudicare adesso, non è
no, certo, noi dobbiamo giudicare quello che vediamo. Poi
vince la Champions League, hai avuto ragione te.
Sì.
Cioè, non facciamo le previsioni.
No, ma infatti io dico sempre: noi non facciamo le previsioni, dobbiamo analizzare quello che vediamo, quello che è l'andamento, quello che sono le scelte, quello che funziona.
Possiamo
ad oggi
fare un'idea, certo.
Cioè, io ti faccio. Prima dicevo con Stefano, no? Io capisco tutte le critiche.
Ma adesso, scusa, il Milan ha rimesso sul mercato Plavovic.
Sì, Pavlovic, lo ha comprato e l'ha rimesso sul mercato. Sì.
Ma scusa, ma tu stai rinnegando il mercato di sei mesi prima.
Esatto.
Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
Emerson Royal parte pure lui, quindi quello che tu hai comprato quindi vuol dire che hai sbagliato.
Pure lui, attenzione,
fatto male adesso.
Attenzione, sì, perché adesso si è fatto male,
quindi nemmeno parte.
Io non ho parole.
Però questo vuol dire che tu hai riconosciuto l'errore, c'è poco da fare.
Però poi quando uno fa un'analisi o fa una critica, ma per criticare uno lo fa a luglio, agosto, mi ha detto vediamo un po' sta campagna, tutti quanti.
Io mi ricordo che tu sei stato imbrottato.
Da chi?
Se ti ricordi. Vabbè, lo salutiamo da Carlo Pellegatti, perché avevi messo in dubbio l'acquisto di Pavlovic subito.
Si è risentito.
Ha detto: ma siete sicuri che questo è il giocatore per il Milan? Ma l'avete, cioè... E mi ricordo che era mesi fa. E lui, insomma,
vedremo a febbraio.
Vedremo a febbraio, però a febbraio lo danno via, quindi non lo vedremo più. Insomma,
no. Ieri ha fatto una partita generosa.
No, però se lo danno via,
confusa,
dire...
ma generosa.
No, ci sta, questo è quello che è avvenuto, insomma.
Ma no, Massimo ha ragione, voglio dire, se a luglio noi abbiamo detto che a Maracanà ad agosto, ma vedremo.
Stefano, io ragazzi non dico devi vincere lo scudetto,
certo,
devi arrivare in finale di Champions League,
evidente.
Ma vuoi dire che a gennaio tu sei, guarda, non ti dico tanto, a 6 punti dal prime? A 7 punti dalle prime, no a 15, 14 o roba di questo genere. Vuol dire che tu a gennaio sei già fuori dai giochi. E aspetta, a meno 14 sei dai primi di gennaio, non da adesso, dai primi di gennaio. Se non che ti vogliamo dire che secondo me a fine anno erano già fuori dal giro scudetto.
Hai ragione.
Ma non può essere. Juventus e Milan che si ricostruiscono, che buttano tanti soldi sul mercato, che investono, tra le altre cose, investito su allenatori di cui io metto dei punti di domanda, perché uno che sceglie prima Lopetegui, poi Fonseca e poi va su Consensao e lo mandi comunque a scadenza a fine anno, io dico ma che progetto è questo?
Hai scelto prima due allenatori con
una certa visione, sì. E poi ne prendi un altro con una visione completamente diversa.
Hai detto una cosa giusta prima. Hai detto andare un po' a tentoni così, cioè se becco quello buono.
No, l'ha detto ancora prima all'inizio, non capisce sia nella Juve, nel discorso sì, Juve e Milan, che, cioè, che cosa vogliono fare? Non si capisce la filosofia, il lavoro di questi
ragazzi.
Ragazzi,
Thiago Motta,
in fondo.
Dai, io, Thiago Motta, dai, se avesse fatto un'annata così Allegri, Allegri adesso era a casa, ma con la rincorsa. No, con questa classifica, sì, con questi risultati, 16 pareggi ha fatto la Juventus.
16 pareggi stagionali.
Io sentivo l'altro giorno, io ho guardato un documentario l'altro giorno su Gianni Agnelli. Nell'intervista che hanno fatto a tutte le persone attorno a Gianni Agnelli, data su Rai Play, ok, c'è Chiellini che parla e dice: alla Juventus tutte le volte che si pareggiava era una sconfitta, tutte le volte che si vinceva era un sollievo, se si perdeva era una tragedia sportiva. Queste sono le parole di Chiellini, non mie. E a me sembra che sia diventato tutto il contrario.
Cioè, stavo vedendo, lo sai che...
Cioè, mi sembra che sia diventata una società barra squadra normale. Quindi non voglio tirare in ballo altre società per fare il paragone. Non so, posso dire l'Udinese, posso dire... Che ne so, società...
Ma sai che stavo
buone,
dando un'occhiata alla classifica... Mai. Massimo, cioè, noi ce ne rendiamo più conto perché ormai veniamo ormai assorbiti da parliamo del Milan, come per esempio sono stato ripreso prima da Fabio, cioè, ma il Milan col Girona, e il Milan è ottavo in classifica, il Girona in Spagna è ottavo in classifica. Ho detto ieri, ho visto una partita in cui le squadre si sono equivalse, poi a metà Milan, ma no, poi noto che il Milan sta a 19 punti dalla vetta,
sì.
19 punti, ma ragione Massimo Brambati. Poi noto che la Juventus sta a 13 punti dalla vetta. No, voglio dire,
questi sono i numeri.
Ci dobbiamo rendere conto che anche, voglio dire, dobbiamo avere equilibrio pure noi nel commentare le cose. Cioè, 19 punti dalla vetta il Milan, no? Cioè, dov'è l'errore? Poi uno vede il Milan Girona, per carità, il Milan è benissimo, sesto in classifica, ha vinto una partita, ma è il Girona, che roba è il Girona? Cioè, Girona vale il Milan, perché ottavo in Spagna, ottavo in Italia il Milan. Qual è la differenza? E si vede nella partita, perché tu l'hai vista la partita, no?
Sì, sì.
Girona
sì, sì.
Quante occasioni da gol ha avuto?
No, Mignan è stato...
Sette, anche il Milan ce l'ha avute, sì, anche sì, il Milan, però... cinque. Però 7-8, poi ha annullato un gol per un centimetro, per un tacchetto, per un mignolo... Perché Gila aveva fatto 1-1, eh?
Sì, sì.
Però nessuno lo dice.
Ha fatto un gol, no, fatto un
per
gol
dirti. E allora ragione Massimo, c'è qualcosa che ci sfugge.
Sì, sì.
Cioè, raccontiamo il Milan, tu ogni volta fai, ma posso arrivare tra le prime quattro?
Perché cioè, io la vedo dura, capito?
No, però sta a 19 dalla vetta, a 10 punti dall'Inter, che deve recuperare. No, che 10 punti, a 16 punti dall'Inter, che deve recuperare una partita, il
sì,
Milan.
Sì, il Milan, sì, sì.
Ma io a 10 punti.
Massimo, senti, prima di chiudere, ti voglio chiedere questa partita che arriva sabato, no? Mi sembra una bella partita, no? Napoli-Juventus, Che cosa... Che cosa, cioè,
no,
ad oggi,
è una partita...
ad oggi uno dice Napoli, perché insomma, in questo momento, però, sai, queste partite...
Beh, c'è un aspetto, tiriamolo fuori, positivo nella Juventus, che diciamo è difficile batterla, perché la verità dice 16 pareggi, non so quante vittorie, ha perso una volta nella semifinale di Supercoppa Italiana e anche in qualche modo, e un'altra volta super meritatamente con lo Stoccarda in Champions, poi non ha mai perso in tutto l'anno, quindi questo significa che un aspetto positivo c'è, ma non lo puoi sbandierare i 4-20 quando sei allenatore della Juve. Questo è sicuro. Cioè, tu non puoi andare in conferenza stampa a dire no, ma però quest'anno abbiamo perso solo due volte. Perché stai dicendo una sciocchezza.
No, è vero, non lo puoi dire perché guidi la Juve, certo.
Bravissimo.
Perché guidi la Juve.
Non lo dire.
Se guidi un'altra squadra, lo puoi
comunque,
dire.
Esatto, lo diciamo noi che comunque, guardando da fuori, diciamo, beh, comunque ha giocato con l'Inter, partite anche con Manchester City, partite anche più difficili, ma ne è sempre uscita almeno con un punto, almeno con un pari.
Dove potrebbe creare una difficoltà al Napoli, secondo te?
Ma una difficoltà al Napoli la può creare se tiene, se tiene, se tiene palla e riesce a far sì che il Napoli non si crei delle ripartenze. Questa potrebbe essere una chiave a favore della Juve. A favore del Napoli c'è la, la, l'eventuale aggressione alta, oppure l'eventuale l'aspetto dietro e faccio una partita di rimessa, perché io credo che a parte il fatto che tu non hai più Kvaratskhelia, hai comunque Neres e Lukaku che sono bravi coi 30-40 metri di campo libero, quindi potresti metterli in difficoltà lì.
Stefano, tu
è comunque una partita aperta.
Sì. Stefano, tu dove
la
vedi?
La penso come Massimo. Adesso voglio dire, al netto delle differenze in classifica, io vedo una partita complicata per il Napoli. Perché abbiamo visto la Juventus in Champions League contro il Bruges e ci possiamo fare un'idea, ma non sarà la stessa partita, saranno duelli in mezzo al campo. Probabilmente Thuram partirà dal primo minuto. E quindi con Lobov, con Anguissa, con McTominay lì a fare, no? I duelli fisici, sarà una partita in ripartenza, si mette piatta bene la Juve, difende bassa e riparte, ti fa male, eh? Attenzione, Napoli soffre questa, anche la mobilità di alcune, cioè i Consensao, gli Ildiz secondo me li soffre, con Di Lorenzo
poi, bisogna vedere, poi bisogna vedere i giocatori che mette,
esatto, perché non sai mai che fa giocare,
perché questo mettere da una parte Vlahovic lo trovo assurdo, però no, ci saranno sicuramente anche delle situazioni contrattuali secondo me lì,
perché... bravo, secondo me anche. Perché non, sennò non si spiega, dai, questo
sì.
Però dice che se Colomoni adesso voglio dire l'hanno messo a posto, quindi partirà dal primo minuto,
sì
penso. Però se fa Colomoni, Ildiz e Consensao, attenzione, cioè Napoli non è che può andare in gita, va avanti all'attacco e via, già sto al Maradona, non è una partita di Bruges.
Ma Conte lo sa.
E Conte lo sa, bravo.
Conte lo sa.
Quindi o gioca per il pari, Conte anche col pari sta là.
Però lui secondo me può vincere, per dire.
Ma certo che
siamo
può
stati
vincere.
La prima squadra a battere.
Sì,
la Juve,
questo,
guarda che lui questo. Io me lo
c'ha aspetto. 3-4 soluzioni, 3-4 dichiarazioni già.
già pronte lì. Va bene. Ride Massimo perché lo conosce. Ce l'ha pronte già. E vabbè. Massimo, ci sentiamo prossimamente.
Ciao Massimo, un
grazie
abbraccio.
Grazie come sempre.
Un abbraccio
a Massimo Brambati. Break per noi. Torniamo subito.